passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18.35 con la Zanzara, sempre in diretta fino alle 21, soprattutto con i vostri interventi al numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it, TG2.
Il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere la legge sul lavoro, un testo troppo eterogeneo su materie delicate, servono più equilibrio e garanzie. Sacconi, pronti alle modifiche. Emma Bonino attacca una parte del PD per la sconfitta nel Lazio, l'impegno del gruppo di Bersani è stato generoso, altri non entusiasti di me si sono impegnati meno. Il pubblico ministero ha chiesto la revoca dell'arresto della madre del bambino di 8 mesi ucciso a Genova perché, dice, non ci sono gravi indizi a carico della donna. Vero e proprio boom della nostra pizza in Francia, il paese europeo dove se ne mangia di più, addirittura il doppio che in Italia. 10 kg l'anno, poco meno del record mondiale che detengono ancora gli americani.
E seguiamo anche i titoli di Studio Aperto.
Mai avuto il minimo dubbio su Anna Maria a Torino, processo Cogne bis, parla Stefano Lorenzi, il marito della Franzoni continua a difenderla, nessun sospetto, lei è innocente, poi si commuove ricordando la morte del figlio. Vertice di maggioranza dopo le regionali, pieno accordo fra Lega e PDL per le riforme. Il governo modificherà anche la legge sul lavoro che il presidente Napolitano ha rinviato alle Camere e nel PD scatta la fronda anti-Bersani. C'è un video su Marrazzo, dicevano al telefono gli spacciatori. Il ricatto svelato dalle intercettazioni su un traffico di cocaina. Il governatore sulla droga ha mentito, confermano gli inquirenti che indagano sull'omicidio del pusher Cafasso.
Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere.
Non sempre si può vincere, ed allora cosa vuoi? Se tra noi due
c'è qualcuno, è un'abitudine in Italia, che non vuole ammettere di avere perso per colpa sua, naturalmente. Si dà la responsabilità sempre agli altri. E non c'è solo il caso Brunetta, che abbiamo ricordato ieri, il caso Brunetta a Venezia, che dice è colpa della Lega. C'è per esempio il caso di Emma Bonino, la quale dice non avevo di fronte la Polverini, avevo di fronte Berlusconi e Bagnasco. Sentite.
Io non avevo a un certo punto di fronte la Polverini, ho avuto di fronte tutt'altro, diciamo così, anzi tutt'altri, perché a un certo punto un'alleanza Bagnasco-Berlusconi, non so chi mancava ancora che dovesse scendere. Che è del tutto legittimo se uno avesse anche la possibilità poi o altrettanta di rispondere, di contraddire, di dialogare, di polemizzare.
Bisogna saper perdere. Mi dicono che in provincia sono andata male, ma in realtà contro di me c'era una Santa Barbara e poi la Santa Barbara si è identificata dunque in Berlusconi e Bagnasco.
Per quanto mi riguarda, non è un problema se non ho fatto le province, che peraltro ho fatto, se non ho fatto i mercati dove sono, che ho fatto, cioè, ma non è questo. Quando tu c'hai questa Santa Barbara, tu puoi andare a Rocca Cannuccia e abitarci e non cambia letteralmente niente.
Voglio dire semplicemente che i radicali, la Bonino, Pannella eccetera eccetera, Cappato, con la storia delle liste e con altre vicende, credo che siano stati tra le persone più chiamate, più presenti in generale sulle televisioni, almeno la mia impressione è questa. L'incredibile analisi del Partito Democratico con Bersani che dice, ma forse il ruolo che glielo suggerisce, che in fondo non si è perso, e gli altri ex leader che attaccano in maniera molto forte, Veltroni, Franceschini e gli altri. Sentite Migliavacca della segreteria, credo, del Partito Democratico.
Il PD è in piedi, abbiamo vinto in 7 regioni, ne abbiamo sfiorate altre 2. È solo il primo passo di un cammino che stiamo accelerando per costruire un'alternativa per gli italiani e un partito più radicato nei territori.
Si può vincere, e allora cosa vuoi?
Beh, in questa fase, al confronto di quella dei leader del Partito Democratico che non sanno che dire, Di Pietro è un gigante, dice... Centrosinistra ha perso, centrodestra ha vinto, è l'unica analisi possibile da fare, al di là dei flussi, meno voti, più voti, molto dipende anche sia dalle tornate che dall'affluenza naturalmente. Sempre del magnifico duello Bondi versus Bindi, a un certo punto la Bindi dice, beh insomma abbiamo vinto 7-6, no?
Ne abbiamo prese 7, evidentemente abbiamo, o forse 8, abbiamo messo in moto un meccanismo che segna a voi in discesa
a
e a noi in ripresa,
numeri,
e questo è il dato. No,
allora,
non questo,
scusate,
no,
devo dare brevemente così, tra poco.
Ora te lo giuro che in silenzio sparire. Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere come vuoi e quando vuoi.
Vabbè, nei confronti della Lega resta, secondo me, da quello che ho letto, un'analisi molto superficiale, soprattutto la questione del razzismo, se volete, nei confronti della Lega, dello snobismo nei confronti della Lega. Poi vi leggerò un articolo di Michele Serra, ma sentite una delle battute di Crozza ieri a Ballarò. Naturalmente si parla di comicità e di uscite di un comico, però fanno capire qual è la mentalità. Si parla naturalmente di Renzo Bossi.
Certo che queste elezioni regionali danno una speranza e un futuro a tutti i giovani italiani, Oh, se ce l'ha fatta il figlio di Bossi, cazzo, ce la possono fare tutti, ma proprio tutti.
Bisogna saper perdere.
Allora, Michele Serra oggi sul Repubblica, il centrosinistra vince nelle grandi città, assediate e sconfitte da un contado compattamente di destra. Leghista al nord, nero nel Lazio. Lo storico conflitto città-campagna, sul quale gli studi storici si esercitano da secoli, è uno dei grandi temi che attraversano sotto traccia l'evoluzione politica italiana, con i ceti urbani che pensano e vivono la modernità con maggiore confidenza e fiducia rispetto alla provincia più disorientata, arroccata su tradizioni, non importa se radicata o immaginaria. Impressionante lo scarto del voto tra Venezia e il Veneto, tra Torino industriale, operai e azionista e il Piemonte. Fulminante in questo senso l'epiteto di Cota contro l'Abresso, francese. In termini di cultura democratica, ma anche di cultura e basta, è un grande complimento. Perfino a Milano, che da 20 anni è la metropoli più conservatrice d'Europa, la Lega resta poca cosa, un'onda periferica che lambisce i confini urbani. Qui si giocherà molto presto il destino non della Lombardia o della Padania, ma dell'Italia. Metropoli, che vuol dire apertura, identità e cangiante, identità molteplice e cangiante, contro strapaese, Europa contro piccola patria, insomma, viva la città, abbasso la provincia. Maroni su questo.
C'è questa incapacità di capire la Lega da parte di questi intellettuali o pseudo intellettuali, bravissime persone per l'amor di Dio, ma quando si soffermano sulla Lega hanno una visione distorta. Io dico che noi governiamo in città come Verona, che non mi pare una città di campagna, come Brescia, 14 province, governiamo a Milano, governiamo in 3 regioni, se questo è il partito di campagna, a me la campagna piace, quindi mi va benissimo. Consiglierei a Michele Serra e a tutti gli intellettuali magari di fare un giro, uscendo dai salotti romani, di fare un giro a Treviso, a Varese, a Como, anche nei paesini dove i sindaci della Lega vengono eletti col 70% dei voti, per capire che cos'è la Lega, perché altrimenti continueranno a dire stupidaggini su di noi, buon per loro, buon per noi.
Bene, 18:44, partiamo con la sigla di Livio Fanzaga, che ci eravamo persi ieri perché è una freddura eccezionale.
È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei.
Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori.
Un un Fanzaga trionfante per i voti, per l'elezione, anzi, della Polverini e di Cota contro l'Abresso. Sentite come commenta.
Caffino improntato naturalmente a queste elezioni. Bonino Bresso, il cattolico non è fesso. Eh sì, si è preso per degli imbecilli. Chiedevano ai cattolici di votare per loro, ma guarda un po', oh, che sex appeal. Dunque, giriamo pagina, per carità.
Bene, 1847 800 24 0024, Michele da Treviso, buonasera.
Sì, buonasera, salve, buonasera. No, per sempre il ciclo bisogna saper perdere, eh? Volevo un attimo fare un piccolo ragionamento, magari anche simpatico, ma ragionamento sulla sconfitta del PD in Piemonte, dove tutta ieri e oggi la colpa veniva data quasi esclusivamente al Movimento 5 Stelle di Grillo, no? Allora, praticamente tutti gli elettori del PDL e della Lega associano Grillo insieme a Santoro e Travaglio, giusto? E anche la maggior parte del Partito Democratico. Cioè vengono considerati una combricola. Detto questo, se Grillo ha fatto perdere il Partito Democratico, allora per associazione Santoro e Travaglio l'hanno fatto perdere il Partito Democratico. Perché se sono la stessa banda, quindi sì, tutte queste polemiche...
Michele, però non è che Santoro e Travaglio si sono candidati in Piemonte contro l'Abresso.
No, ma vengono considerati la stessa banda, no? Ogni tanto ci si mette dentro anche
sì,
di Pietro.
Diciamo che a leggere le ultime cose di Grillo non è molto tenero nei confronti di Pietro, per esempio, per cui...
Beh, giustamente...
Sì, no, non so se giustamente o no, o
no giustamente,
ma...
per il suo pensiero che ha, per la sua linea politica che ha. Purtroppo Di Pietro ha fatto quella scelta di De Luca andando contro le idee che proponeva fino a un giorno prima, quindi ecco perché Grillo ha cambiato. Però il fatto che appunto Travaglio doveva essere quello che faceva perdere i voti al PDL, in questo caso sembra invece che... Travaglio appoggiando apertamente Grillo più volte anche nelle sue conferenze.
Sì, non mi pare che abbia appoggiato la lista 5 Stelle di Grillo in Piemonte. Lei dice indirettamente, ma la questione del Piemonte è molto semplice. Quella lista lì è una lista nata sull'onda della protesta No Tab, e sull'onda di quella protesta No Tab il Partito Democratico ha fatto bene non scendere a patti con questa lista che legittimamente si è presentata, ha preso quel 4%, ma non può essere sommato il 4% ai voti dell'Abresso, è un'operazione che non si può fare. Giovanni da Vercelli, buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani.
Dica.
Etica diretta, eccomi qua.
Prego.
Volevo soltanto intervenire per quanto riguardava un aspetto che mi ha lasciato un po' così, mi ha stupito un po' che nessuno l'abbia ancora, o magari sono io disinformato. Premesso che queste votazioni hanno sicuramente sancito che il sentiero italiano è di centrodestra, però mi sembrava abbastanza significativo che rispetto a un anno fa il Popolo della Libertà abbia perso qualche cosa come 7-8 punti percentuali. Io ho trovato un po' curioso che soprattutto dalla parte dell'opposizione nessuno lo abbia ancora un po' sottolineato. Se non ricordo male, i dati di ieri ufficiali davano Popolo della Libertà al 26,8 e il PD al 26,2.
Sì, quindi ma non si può fare un paragone di voti, mi scusi. Io no, sono molto restio a fare il paragone. Sì, ma non si può fare un paragone di voti con le elezioni dell'anno scorso, con le elezioni di 2 anni fa. Non sono cose che, se le elezioni politiche di solito mobilitano molto di più rispetto alle elezioni regionali.
Però, mi sembra un segnale abbastanza forte.
Sì, ma il PDL avrà anche perso dei punti, poi bisogna anche considerare le centinaia di migliaia di voti che avrebbe preso in provincia di Roma, che non è una provincia di poco conto,
vero,
naturalmente.
Però
per cui...
voglio dire, anche ammesso che ci fossero quelli, non so di quanto poteva spostare, di un punto.
Ma guardi, non lo so, Giovanni, in questo caso non è tanto importante andare a vedere i voti dei singoli partiti, noi siamo aumentati, noi abbiamo perso, quanto alla fine il risultato che è venuto fuori, questa è l'analisi che faccio io. Poi ci possiamo divertire sull'analisi dei flussi elettorali quanto vogliamo. Che PDL sia calato in termini assoluti di voto rispetto alle precedenti elezioni è vero. Secondo questo ragionamento, allora il PD dovrebbe essere molto soddisfatto e il PDL, diciamo, nel dramma. Non mi pare che sia così.
No, questa è un'esagerazione che non ha motivo di esistere. sicuramente la sinistra ha perso un ton di regioni, punto, questo è un dato di fatto, non c'è neanche stato
l'unico elemento che viene fuori è questo: la sinistra che governava in diverse regioni, queste regioni le ha perse, in alcuni casi sperando di vincere, dando l'impressione di poter vincere. Le avrà perse all'ultimo secondo con un palo preso in zona Cesarini, come dice Bersani, però ha perso. Questa è la sostanza. Quello che passa, il messaggio che passa, è che in due regioni importanti come il Lazio e il Piemonte il centrodestra ha vinto, e in una regione dove non c'era un candidato del Partito Democratico, ma un candidato che il Partito Democratico si è trovato imposto come Vendola, la regione è rimasta al centrosinistra. Grazie. Gerardo da Salerno.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, volevo fare un intervento sulle elezioni. Cioè, è evidente che queste elezioni hanno smentito tutte, diciamo, queste macchinazioni di questo periodo, e il popolo, quando dovuto scegliere, si è fidato di Berlusconi. Questo è un dato, evidente. Basta vedere anche quello che è successo alla provincia dell'Aquila, no? È evidente che l'elettorato del posto ha visto cosa questo governo ha realizzato, tant'è vero che alla Pezzopane l'hanno mandata a casa. È evidente anche queste elezioni,
anche se la Pezzopane all'Aquila città ha preso più voti, poi c'è la provincia,
questo sì. È evidente anche dall'altro lato che queste elezioni hanno dato un segnale ben preciso: la gente vuole le riforme, e quindi io credo che anche per
lei dice da dove viene questo segnale, no, mi scusi, cioè,
ma la gente vuole riforme, mi sembra. Ma anche il basso astensionismo, questo significa anche, ha penalizzato poco tutti, e questo significa anche che c'è una disaffezione anche da un lato, anche verso la politica. Quindi è stato anche questo un segnale, dando anche fiducia a Berlusconi, perché lo ritengono più affidabile rispetto all'intero scenario politico. Dall'altro lato il centro-sinistra, se non vuole proprio scomparire del tutto, le conviene accordarsi noi stessi a un tavolo a fare le riforme, perché altrimenti se va di questo passo ne prenderà di ulteriori.
Va bene, d'accordo Gerardo. Gianandrea da Livorno, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Mi ha divertito in senso negativo l'articolo di Serra, le spiego il motivo. Io vivo, non essendo toscano, comunque vivo in un piccolo paesino in provincia di Livorno che si chiama Castagneto Carducci. Serra lo frequenta, come lo frequenta Gardrenner, e sono grandi estimatori della provincia bifolca, come lui l'ha descritto, sono grandi estimatori di quest'Italia poco metropolitana.
Solo che poi sono grandi estimatori come turisti, forse.
Dei nobilastri che vivono in questo territorio.
Cioè, sono estimatori come turisti, forse, non come.
No. Lei mi creda, hanno questo atteggiamento così da vate che viene a visitare il bel territorio. E mi ha veramente meravigliato questo tipo d'articolo. Cioè, mi è capitato qualche volta di scambiare opinioni, e ho visto proprio che ha scritto l'opposto di quello che spesso dice.
Ogni tanto, dovendo scrivere ogni giorno, capita di forzare un po' i toni e magari di farsi scappare qualche cosa. Certo, la provincia becera è la città invece più matura, e dunque la provincia becera che vota contro la Bonini a favore della Lega o comunque a favore del centrodestra, la città invece come fonte di tutto il bene, come luogo dove nascono le cose più virtuose, è una fotografia ridicola della realtà. La ringrazio. Massimiliano da Roma.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, io nonostante rimango sempre rattristato da come la sinistra gestisce una sconfitta, perché purtroppo è evidente, però sono costretto, almeno io, ad essere d'accordo con la Bonino. Cioè, la Bonino, per quanto secondo me una candidata poco credibile per l'elettorato che avrebbe dovuto rappresentare, comunque non si è scontrata con la Polverini, si è scontrata effettivamente con Berlusconi e con
Bagnacco. No, Massimiliano, non dica pure lei queste cose, sono cose che non esistono. La Bonino ha perso perché evidentemente, pur prendendo un sacco di voti, naturalmente oltre 1 milione di voti, eccetera, eccetera, non è stata capace di attrarre un certo tipo di elettorato, per quello che è, per le cose che ha detto, non lo so, non è colpa di Berlusconi, a parte che Berlusconi fa la campagna elettorale come l'ha fatta Bersani, dunque non mi pare che fatto...
che Berlusconi abbia fatto campagna elettorale.
E allora ha fatto legittimamente campagna elettorale. Ma fa... Beh, ognuno dà i suoi giudizi, ma ha fatto la campagna elettorale. Cioè, non penso che gli sia impedito di fare campagna elettorale, no, primo. Dunque è un avversario, diciamo, legittimo, non è uno che viene dall'alto e non c'entra nulla. Bagnasco non mi pare che abbia fatto campagna elettorale, Massimiliano, magari l'ha fatta in modo sotterraneo, non lo so, non credo che ci sia stata una disposizione alle parrocchie del Lazio di fare le barricate contro la Bonino. Io questa abitudine di attribuire sempre agli altri la responsabilità della sconfitta è davvero una cattiva abitudine italiana.
Secondo me la Bonino ha perso, nonostante io le confesso di averla votata, ma con sì, dei dubbi, perché non la reputo una persona adatta al governo, ma più all'opposizione. Ma comunque ritengo comunque che sia stato vero che lei si è scontrata contro il Presidente del Consiglio e contro la Chiesa e non contro la Bonino.
E dunque non ha perso per demeriti suoi, ha perso perché c'erano Berlusconi e Bagnasco.
Ha perso anche per demeriti suoi, ma dall'altra parte non aveva le armi, a mio
Non
parere.
Aveva le armi. No, va bene, ma lei, per carità, io mica sto dicendo che lei è un delinquente a pensarla così, rispetto, ma non capisco, francamente non capisco. Eccoci qui, 19:17, 800 24 00 24, è sempre il numero per chiamarci in diretta. Ancora una giornata di commenti alle elezioni, ma avremo tanti ospiti. Partiamo con il TG3.
Napolitano non firma la legge che prevede un arbitrato per licenziamenti e controversie sul lavoro. Sacconi, faremo modifiche. La metà dei contribuenti italiani dichiara meno di 15.000 euro, occupazione un giovane su tre è senza lavoro, inflazione in ripresa. Bersani al TG3, basta guardarsi l'ombelico, dobbiamo radicarci e costruire l'alternativa a un Berlusconi ormai prigioniero di Bossi. Calderoli, Bossi a Milano, sindaco eccezionale per una città eccezionale, Lega capo del governo, mai dire mai, ma Berlusconi è ok. Il popolo dell'acqua, giù le mani, da un bene di tutti, depositati in Cassazione tre quesiti referendari contro la privatizzazione. Musicisti del Conservatorio di Napoli per sbarcare il lunario danno lezioni ai ragazzi che aspirano a partecipare ai talent show. Nicola Rigliano morto a 87 anni in una casa di riposo, fu il signore dello swing e portò il jazz in TV, popolare con Canzonissima e Carosello.
Sky TG24.
Arbitrato licenziamenti, Napolitano rinvia alle Camere il disegno di legge sul lavoro.
Redditi 2008, un italiano su due ha dichiarato meno di 15.000 euro.
Si è svolto un vertice post voto nel governo, attenzione già rivolta a giustizia e fisco.
La Lega spinge, riforme, non poltrone, dice Maroni a Sky TG24.
Resa dei conti nel PD, 49 senatori scrivono a Bersani, cambiare passo.
Pedofilia, la Radio Vaticana contro il New York Times, che accuse non attendibili.
Stop al burka, primo sì dal Parlamento belga per vietarlo nei luoghi pubblici.
Acqua privatizzata, depositati i quesiti di tre referendum contro il decreto Ronchi.
Il mondo della musica piange Nicola Rigliano, il re dello swing che amava l'ironia.
Quarti di Champions League per l'Inter, ostacolo russo sulla strada della gloria.
Meraviglioso duello Bindi-Bondi. Partiamo.
Una leghista, una sindaca della Lega di Montecchio Vicentino, e ha disposto che ai bambini che non pagavano la retta,
lei, per questo episodio
dare.
Singolo
posso
per lei la Lega.
Posso raccontarla?
Non è solo.
Ma non
no.
Significa nulla. Ma, sarei, ma cosa significa?
Non significa nulla.
Un atto di un sindaco che poi deve essere verificato.
Non significa
non credo
nulla che,
messi
che si faccia
acqua,
una disposizione che i bambini vengono
che
messi
cosa?
A pane e acqua.
A pane e acqua per che cosa? Ha messo a pane e acqua
perché
di bambini.
Non hanno...
Ma non ci posso credere.
Ma come non ci può
non
credere?
Ci credere?
È stato
ci sarà un'altra
ragione.
Ma ci sarà un'altra ragione.
Ma che cosa sta dicendo?
Ci sarà una ragione.
E poi proseguono sempre su Vicenza.
So solo che c'è un abisso. E lei è scorretta. Crudeli, lei fa politica in maniera scorretta.
Crudeli,
lei fa politica in maniera scorretta.
Crudeli e cinici.
Lei fa politica in maniera scorretta. Lei è più cinica di molti altri. Lei è più cinica di molti altri.
Se per allora,
lei è più cinica di molti altri.
Vogliamo sentire a che punto sono i voti per
cinica di molti altri.
Crudeli e cinici, e poi proseguono, un'ora e mezza è andata avanti.
Vogliamo ascoltare una proposta stasera, onorevole Bondi, visto e considerato...
Lei come ha dimostrato stasera, non può essere un interlocutore credibile del confronto con noi. Fintanto che lei insulterà il capo del governo, non potrà essere interlocutore nostro. Grazie, onorevole Bindi. Vediamo che pure con l'onorevole Di Pietro.
Mettiamone anche un altro così a concludere.
Lei, secondo lei, guardi, può fare un'alleanza con Vendola?
Allora, guardi, l'abbiamo fatta in alcune regioni, in Liguria abbiamo vinto, anche con Vendola e l'Udici. Ci manca poco che vinciamo.
Ma non credo che l'Udici sia d'accordo di alleanza.
Ma l'abbiamo fatta adesso, vedremo.
Ma lo chieda, scusi.
Senta, ma... ci lascia lavorare.
No, ma posso fare una domanda? Mi lascia lavorare.
Onorevole Cesa, onorevole Cesa,
l'UDC credo che abbia capito perché per contribuire a un nuovo bipolarismo.
Non dica niente, vi lasciamo lavorare.
Va da sola, o sta con lei, o sta con noi. Non potrà più fare tutte e tre le parti.
Vi lasciamo lavorare con calma. Avete tutto il tempo per lavorare. Avete il tempo per lavorare. Benissimo.
Voi vedete di governare il paese se siete capaci, e noi di ricostruire,
e voi di lavorare,
ineccepibile.
Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere, non sempre si può vincere.
Allora, della serie quelli che non sanno perdere, la colpa è sempre degli altri. Già vi abbiamo fatto ascoltare qualcosa nella prima parte della trasmissione, però continuiamo. C'è anche una persona che io stimo molto, che è Giuseppe Bortolussi, il capo della CGIA di Mestre, che ha preso pochi voti nei confronti di Zaia, oltre il 60% Zaia, e dice, beh, insomma, in fondo non è andata male. Poi c'era una sproporzione di mezzi, ritornato sulla questione dei mezzi, cioè Zaia, in quanto ministro, avrebbe avuto più mezzi rispetto a lui.
Sugli errori, guardi, non credo siano stati fatti molti errori. Io mi aspettavo quei 2-3 punti in più, non molto di più, a premio di quello che avevo fatto. Evidentemente c'è qualcosa che non ho capito, ma soprattutto i mezzi erano completamente diversi.
Ma per tutti c'è sempre... È un discorso che vale per Zaia, ma non vale per Brunetta, il quale aveva a disposizione tutto quello che voleva, le televisioni, eccetera, eccetera, e invece è stato battuto sostanzialmente da uno sconosciuto a livello nazionale. E però Bortolussi dice Zaia aveva più visibilità, utilizzava il sito del ministero e non so che altro. Non abbiamo solamente Bortolussi, naturalmente, oltre alla Bonino, quello che vi abbiamo fatto ascoltare, che accusa alcuni dirigenti del Partito Democratico di non essersi spesi molto, c'è sempre la questione di Brunetta. No, Brunetta, sentiamo Brunetta. Risentiamo Brunetta sulla Lega.
Qui a Venezia abbiamo recuperato 15 punti di percentuale rispetto a pochi mesi fa, alle elezioni provinciali di pochi mesi fa. Quindi la sfida era veramente difficile, si poteva anche vincere, purtroppo c'è stata una sorpresa, PDL è andato bene, la lista Brunetta è andata bene, le liste collegate sono andate bene, c'è stato un crollo della Lega, vale a dire lo stesso giorno in cui Zaia ha preso il 19% a Venezia, per la mia candidatura si è espresso solo l'11% dei leghisti, che non hanno votato neanche il loro partito.
E oggi incredibilmente Brunetta è silenzioso. Immaginate quello che sarebbe successo se fosse stato eletto sindaco di Venezia. Oggi sarebbe stato un profluvio di dichiarazioni: trasformerò la città, cambierò tutto e tutti. Oggi silenzio. Buttiglione, prima la guerra civile, evoca la guerra civile, cioè per Buttiglione la vittoria della Lega significa o guerra civile o secessione, prima guerra civile.
Ma avete visto adesso la lettera a Bagnasco? È una cosa vergognosa, inaccettabile. Noi stiamo lentamente, ma neanche tanto lentamente, portando il paese verso un clima da guerra civile.
E poi la secessione, siccome il federalismo non funzionerà, allora a un certo punto la Lega chiederà la secessione.
Crediamo che questo federalismo non funzionerà e abbiamo paura che quando questo federalismo non funzionerà qualcuno possa dire abbiamo provato tutto, anche il federalismo non ha funzionato, ci rimane solo la secessione. Se quel giorno la Lega sarà alla guida di tutte le regioni del nord, sarà un momento molto brutto e molto difficile.
Bisogna saper bere.
Allora, intanto Renzo Bossi è stato ieri nostro ospite, sentiamo un po' delle cose che ci ha detto.
vinto due volte il campionato del mondo, una volta in Lapponia e una volta da noi. Poi io, come ho già detto, sfiderò il CT della nazionale italiana a fare una sfida Padania-Italia-San Siro, perché no? Ma io la farei anche, non so se il CT della nazionale accetterà l'invito di fare questa sfida, ma io lo farei a San Siro, visto che è il nostro stadio simbolo.
E dunque Renzo Bossi che vuole Italia versus Padania a San Siro, questa è stata la proposta che è venuta fuori ieri sera alla Zanzara. C'è anche la questione del tricolore, a Renzo Bossi del tricolore, l'abbiamo accertato, non gliene frega assolutamente nulla.
Il tricolore secondo me è una bandiera che oggi però non identifica un sentimento forte che poteva esserci magari 50 anni fa, oggi non è così, bisogna parlare di qualcos'altro, sicuramente di uno Stato che deve essere riformato nella sostanza, nella burocrazia, è quello che la Lega sta cercando di fare.
E poi la questione del soprannome, della Trota, eccolo
qua. È anche scherzosa, mi è sempre piaciuta, tra l'altro qualche gruppo di giovani padani l'ha anche messa sulla maglietta la Trota.
Bene, 19:27, 800 24 00 24, dove andiamo? Andiamo a sentire qualche ascoltatore. Silvio da Padova.
Pronto?
Silvio, dica.
Sì, buongiorno. Senta, io spero di riuscire a esprimermi. Comunque, volevo rifarmi al fatto del suo insistere sullo snobismo intellettuale, no? E io noto che però spesso in lei e nelle sue trasmissioni c'è il contrario, sempre uno snobismo ma anticultura e antiintellettuale. Le faccio solo un esempio su Umberto D, così ci chiariamo. Su Umberto D, al di là che a lei non è piaciuto, anzi non lo conosceva, ma non è un dramma, tutti siamo ignoranti in tante cose, ma il concetto è che una volta che lei l'ha visto non ha detto non mi è piaciuto, con fare sofferente da intellettuale, e lei anche il physique du rôle, ha detto mi ha annoiato terribilmente. Io lì, scusi, mi sono capotato in macchina.
Scusi Silvio, ma non è legittimo annoiarsi, no? Non ho capito.
No, vedi come dice, ma è benissimo, però il concetto che io le voglio dire è questo. Il problema non è essere anticultura con la cultura. Il problema, se riesco a esprimere, perché non
ma non ho capito, però al di là del giudizio su quello che io posso dire o posso esprimere ad un'altra trasmissione, voglio capire qual è il collegamento con gli argomenti di cui si parla in questi giorni, altrimenti
in questi giorni
altrimenti ci possiamo chiamare per telefono e ci possiamo spiegare
a lei. In questi giorni il concetto è parlare di intellettuali, pseudo intellettuali, la cultura non va mai svalutata, sia che sia di sinistra sia che sia di destra. Il problema è che non c'è una contrapposizione fra cultura alta e cultura bassa, ma fra cultura e non cultura. E questo
ma
è il problema.
Continuo a non capire, vede, il problema è questo, non capisco quello che lei ha detto, a cosa si riferisce e soprattutto a chi. No, ma non è, lei si esprime magari bene, sono io che non capisco qual è il soggetto.
Hai vinto tu, hai tutto ormai. Province e regioni, i comuni e la RAI, e gli avversari non ci son più, e Fini e Bersani e Di Pietro se la prendono per sempre in der cu.
Paiella nelle vesti di Minzolini che canta il trionfo del centrodestra. 800 24 00 24. Allora, eravamo con Silvio da Padova. Allora Silvio, mi dica
allora,
qualcosa di concreto,
guardi,
altrimenti
chiaro,
ci perdiamo.
La contrapposizione iniziale, Serra che dice delle cose, oppure Maroni che parla di salotti romani, poi come se i salotti fossero solo a Roma. Comunque, vabbè, il concetto è che una civiltà, secondo me, progredisce, una cultura, un paese, se circolano le idee c'è capacità critica, non se c'è cultura alta e bassa.
Cosa? È la circolazione, la circolazione delle idee mi sembra che in Italia non manchi.
No, ma perché ragiona slogan? Non è la circolazione delle idee, è la capacità critica delle idee. Se si parla slogan da una parte e dall'altra, non ci sarà né confronto, no, e
io sto
né
dicendo semplicemente, al di là di quello che prima la classe politica, manca in Italia la circolazione delle idee, non mi sembra,
no,
che manchi,
ma non
in Italia
è la circolazione
delle
idee, la capacità di aprirsi alle idee, ho sbagliato, scusi, non circolazione, aprirsi alle idee. Guardi, io
no,
vivo
ma io,
una vita
sì, sì, però Silvio, io voglio capire qual è, a cosa vuole portare il suo ragionamento.
Il mio ragionamento è che partiamo dall'inizio.
Scusi, Serra ha detto, lasciamo perdere adesso la filosofia, Serra
la stessa l'ha detto Maroni. Hanno detto due cavolate.
Ma sì, ma Maroni fa il politico, è autorizzato a dire cavolate, se vogliamo. Ah, ecco, cioè tutti sono autorizzati a dire, allora, cavolate, per carità, insomma. Però rispondendo a Serra dice, vabbè, sono i soliti salotti, la solita intelligenza. Cioè, non è del tutto torto, proprio, se andiamo a vedere, no? Cioè non è proprio una cosa così folle.
È una pessima espressione.
Ma sì, sarà pure una pessima espressione, ma cosa vuole che risponda Maroni a un articolo di Serra dove si scrive sostanzialmente che la città è quella dove si circolano le idee, il progresso, cioè la provincia è un luogo dove sembra di stare nel Medioevo, abbia pazienza.
Infatti, ma infatti è una cavolata, io quello che voglio dire è un po' che la gente deve cominciare ad aprirsi e a ragionare con la propria testa, meno slogan e meno idee preconcette da una parte e dall'altra. Io discuto spesso con le persone, sono di sinistra, discuto, mi piace, no, ecco. Però in ogni caso le idee non sono mai giuste da una sola parte. Allora, l'apertura con l'altro è fondamentale.
Ma
in
certo,
Italia
certo,
c'è sempre,
certo.
Ma guardi che in Italia c'è sempre meno nella vita di tutti i giorni. Come diceva l'altro giorno l'ascoltatore che poi ha scritto quella della Lega, io leggo più libri di te, sono laureata, poi come fa a sapere che leggi più libri? Vabbè, non si sa, no? Ecco, io ne ho letti tanti, ma la vita va vissuta. Cioè, veramente, io è un discorso lungo, ma è anche serio, non è stupido.
No, ma non sto dicendo che è un discorso stupido, sto dicendo che l'apertura nei confronti dell'altro e comunque l'ascoltare è fondamentale. Quello che voglio chiedere a lei, Silvio, secondo lei il centro-sinistra ha vinto o ha perso?
Ha perso.
Ha perso. Perché non si dice una parola chiara in queste ore?
Perché, appunto, perché sono politici. Ha perso, ma perderà sempre. Ma perderà sempre per vari motivi, perché io sa cosa penso, come fa a vincere il centro-sinistra?
A Padova per esempio vince il centro-sinistra.
Sì, vince, ma sa cos'è? Sa, ne parlavo oggi con un'amica, oltretutto berlusconiano.
Come mai vince a Padova?
Vince perché c'è a Padova, io previvo in provincia di Padova in cui ho una tradizione di catto comunismo parolaccia.
Vabbè, comunque a Padova città vince, insomma.
Vince perché c'è un cristianesimo sociale, un cattolicesimo sociale. Che bene si avvicina alle idee della sinistra. L'Italia, la centrosinistra vincerà quando la smette con gli estremismi e comincia a prendere sostanzialmente piede una visione sociale di solidarietà, eccetera, non voglio fare un comizio, ma tutte quelle cose che è quello l'elettorato del
centrosinistra. Ho capito. Grazie. Roberto, provincia di Fermo, buonasera.
Io, a proposito di hanno vinto tutti, io sono un rappresentante del partito di maggioranza relativa del paese, abbiamo guadagnato l'8% e siamo quelli che non vanno a votare.
Lei è contento di appartenere a...
No, io sono scontentissimo, anzi io sono un nuovo appartenente a questa categoria.
A questo partito degli astensionisti.
È un elettore di sinistra, del PD, e non lo sono più.
Perché non è andato a votare nelle Marche, dove c'è Spacca che ha spaccato i suoi avversari?
Ha spaccato i suoi avversari, ma l'aveva spaccati anche l'altra volta.
E allora, lei perché non è andato a votare, Roberto? Mi spieghi perché non è andato a votare?
Perché se avessi voluto l'UDC alla guida della mia regione, avrei votato l'UDC.
Ah, ho capito, perché c'è stato l'accordo con l'UDC, lei non è andato.
Il 5,3% credo dell'UDC nelle Marche... vale quel 7% che ha preso il terzo incomodo che era
ho capito, la scommessa e la partita era quella, cioè mettersi insieme al centro piuttosto che all'estrema sinistra.
Cioè gli elettori del PD sono fermi, è il PD che si sposta a destra e perde gli elettori. Poi dopo la Margherita c'è l'UDC, ma dopo l'UDC
Se non basterà l'UDC a sconfiggere Berlusconi, servirà Fini. Allora ci alleeremo con Fini. Fini sarà il nostro posto.
Vabbè, insomma, mi sembra che lei sia contrario al fatto che il Partito Democratico allarghi le sue alleanze al centro dell'elettorato italiano.
Io sono contrario a ciò che questo porta. Non sono contrario.
E cosa porta?
Il fatto. Sono contrario a ciò che porta.
E cosa porta?
Quello che ha portato alle ultime elezioni, dove ha vinto Prodi, non le ultime.
Ho capito. Cioè lei vorrebbe un bel candidato di sinistra.
Un bel programma di 500 pagine dove tutti si possono rispecchiare.
Ma guardi che anche l'estrema sinistra anche l'estrema sinistra ha dato il suo contributo a quel programma.
Infatti a questo io sono contrario.
Dunque il Partito Democratico dovrebbe andare da solo, secondo lei?
No, cioè se sceglie di andare da solo, bene, scelga di andare da solo.
Come voleva fare Veltroni.
O scelga di andare con altri partiti. Il problema è se per andare con altri partiti si snatura quello che poi andrà a fare come azione di governo.
Ho capito.
E i suoi elettori non si riconoscono in quell'azione di governo. Cioè chi porterà questo?
Ho capito. La ringrazio, grazie. Roberto d'Arezzo, buonasera.
Sì, buonasera dottor Giuseppe, buonasera. Allora io per rimarcare una cosa che ha detto poco fa, hanno perso 4 regioni e hanno perso, c'è poco da fare le discussioni, si interroghino ma dichiarano che hanno perso. D'altra parte, la parte politica ha avuto questa tenuta ed è l'ora che comincino a fare le riforme che hanno promesso in campagna elettorale. Obama ci ha dato...
Ecco Roberto, ma perché finora il Partito Democratico non esce... da parte del segretario una parola chiara, cioè insomma pensiamo di conquistare queste regioni, invece abbiamo perso.
Perché secondo me loro sono così, loro non accetteranno mai una sconfitta. Io non l'ho mai sentito, ho 53 anni, vivo su una regione che purtroppo per me, nel senso che non c'è alternanza o su pochi comuni in maniera sporadica. Loro sono così, non è come i bambini piccoli quando gioca a pallone, il pallone è mio, se quell'altro vincono portano via il pallone, io non ho altre spiegazioni.
No, diciamo che sì. I politici fanno spesso così, anche...
lo so, però ma insomma,
anche al centrodestra.
Sì, ma è talmente palese questa.
Le sconfitte non sono mai sconfitte.
È come quando si vinse le elezioni l'anno scorso, le politiche, anche lì trovavano sempre quella percentuale che erano aumentati, è veramente una cosa ormai nel mondo moderno, credo che insomma quando uno ha vinto e deve governare, ecco che volevo arrivare a questo. Obama ci ha insegnato che con pochi voti ha fatto una riforma, almeno dalla stampa epocale, no? Sulla sanità, poi dopo leggendo il suo collega Giannino si scopre cose un pochino differenti, però con pochi voti è passata. Il centrodestra ha tantissima maggioranza sia alla Camera dei Deputati che al Senato. Ora fate queste benedette riforme fiscali.
Bene, Roberto, vedremo. Grazie. Marco da Roma.
Buonasera. Dica. Grazie per l'opportunità. Marco da Roma, quasi da Latina, cioè nel senso che io tutti i giorni faccio il pendolare.
E vengo. Ma dove abita lei, a Roma o Latina?
Abito a San Felice Circeo, però diciamo, quindi vengo a Roma a lavorare.
Ho capito.
E appunto quello che volevo dire è che l'Abbonino sì, ha fatto la campagna elettorale, ma è cominciata molto più tardi di quella della Polverini, mentre quella cantava in piazza le canzoni di Baglioni, lei ha cominciato a sentirsi, a vedersi...
Di Battisti, veramente.
Di Battisti.
Forse anche quella di Baglioni, non lo so.
Ha cominciato a sentirsi molto dopo, in effetti noi, io lavoro in ospedale, la Polverini è venuta 20 giorni prima e lei si è presentata nell'ultima settimana, quindi...
No, ma il punto è un altro, cioè c'è questa cattiva abitudine, quando uno perde, ho sentito l'Abbonino anche oggi, si dà la responsabilità agli altri. Allora, prima ha detto l'Abbonino, ho perso perché di fronte avevo una Santa Barbara, c'erano Berlusconi e Bagnasco. Poi leggo dalle agenzie che se la prende con i dirigenti del Partito Democratico che non hanno fatto campagna o comunque non l'hanno aiutata, dice che Bersani è stato leale mentre gli altri un po' meno. Io sono sempre molto dubbioso quando uno dice, come Brunetta, no? Brunetta la prima cosa che ha detto non è che ha detto ma magari che i veneziani mi hanno un po' respinto per l'idea del doppio incarico o per altri motivi, ho sbagliato io, non lo so, la prima cosa che ha detto è colpa della Lega. Questa secondo me è veramente una cattiva abitudine. Massimo Cacciari, buonasera.
Buonasera.
Senta, mi dia conforto su questa cosa, almeno su Brunetta, magari la questione della Bonino non l'ha seguita.
Ci sono
sono indagini oggettive da fare, insomma, non è questione di sensazioni.
Sì.
È indubitabile che Brunetta è stato 2-3 punti sotto il risultato che aveva ottenuto nella stessa giornata Zaia, il candidato del centrodestra per la regione, quindi sicuramente a Brunetta sono mancati dei voti della Lega, questo obiettivo. Dopodiché Brunetta, che è afflitto da una sindrome evidente di egolatria, e vabbè, queste sono questioni che riguardano, diciamo così, il campo psicologico più che il campo politico.
Sì.
Dice che con i voti della Lega avrebbe vinto al primo turno, eccetera. Queste sono fanfaronate, no? Perché è evidente che al massimo poteva arrivare al risultato di Zaia, che a Venezia è stato sotto anche alle regionali, il centrodestra è stato sotto il centrosinistra, quindi semmai si poteva presumere di poter arrivare al ballottaggio, ma non certo di vincere.
Ecco,
io ero certissimo che Brunetta non si sarebbe candidato a Venezia, perché ero certissimo che avrebbe perso, quindi pensavo che anche lui fosse in grado di ragionare.
Lo sa che noi giornalisti non ci capiamo assolutamente nulla in queste cose, poi soprattutto sul voto locale, mentre lei era certo e lo diceva.
Sì, ma l'ho sempre detto, infatti io ero sicuro che Brunetta alla fine non si sarebbe candidato.
Cioè lei aveva dati, sotto mano? Perché era così sicuro?
Perché uno, il Brunetta certamente partiva con un handicap enorme su tutto il voto operaio, del pubblico impiego, eccetera, in una realtà molto terziaria e industriale come Venezia Mestre.
Sì.
Mai dimenticarsi che Venezia, il comune di Venezia, fa parte anche Porto Marghera, insomma, quindi tanto per avere un riferimento geografico. Secondo, perché lo stile di Brunetta non è assolutamente adatto a Venezia, uno stile eccessivamente gridato, eccessivamente demagogico. Terzo, perché noi sappiamo nel Veneto che tradizionalmente l'elettorato leghista non va a votare o vota molto malvolentieri un candidato che non sia suo. Questo è accaduto a Vicenza con Variati qualche anno fa,
sì.
Questo è accaduto a Portogruaro insieme a Venezia l'altro giorno, cioè il candidato del centrosinistra ha vinto al comune contro uno del PDL. E lo stesso giorno che Zaia aveva stravinto alle regionali nello stesso comune.
Senta, quindi, dunque, essere per esempio
la realtà locale sapeva benissimo che Brunetta aveva avuto enormi difficoltà. Poi tenga presente che ormai sono 20 anni che il centrosinistra vince a Venezia.
No, certo, questo è importante. E noi che da lontano immaginavamo che cosa? Vedendo un Brunetta che impazzava su tutte le televisioni.
Ha sbagliato di portare la processione di ministri, questo ha offeso i veneziani, questa processione di ministri che promettevano mari e monti, di una scorrettezza istituzionale fastidiosa.
Ma anche Bortolussi accusa Zaia di scorrettezza, perché?
Anche lui, insomma, ha molto giocato sulla carta di essere il ministro, di avere i soldi, di avere il potere, insomma, questo non è simpatico. Ma comunque, poi Zaia è una persona relativamente giovane, di esperienza, eccetera, eccetera, e poi la Lega, insomma, è un corpo ormai compatto, molto disciplinato, molto ordinato, ma fatica enormemente a votare un candidato
che non è il suo. C'è una questione da fare, un'osservazione che si può fare sulla questione della televisione. Noi l'abbiamo fatta ieri, magari abbiamo sbagliato. L'osservazione è questa: insomma, Brunetta è stato iper presente in televisione. Noi abbiamo invitato anche qui alla radio il suo avversario, scherzandoci un po', ma come fa lei a contrastare questa iper presenza di Brunetta? Dunque, non è che basta solo andare in televisione,
no, soprattutto in elezioni locali, non basta assolutamente. Se bastasse la presenza in televisione, la Lega avrebbe ancora il 2%.
E dunque lei pensa che gli ultimi giorni di rush di Berlusconi abbiano contato oppure no? A livello
politico nazionale contano. A livello regionale possono anche contare, man mano che scendi per i rami contano sempre di meno.
Senta, c'è un'altra domanda che voglio farle, perché voglio dare una risposta. Insomma, lei non è che di solito si nasconde dietro i tatticismi o le diplomazie della politica. A proposito, che farà adesso Cacciari?
Beh, io ho vari programmi di studio e di ricerca, voglio riprendere l'insegnamento, l'ho già ripreso, e poi vediamo.
E la politica?
Vediamo se ci sarà l'occasione, se potrò dare una mano.
Ma in che contesto, in che ambito? Ancora non lo so.
Sempre l'ambito del Partito Democratico.
Sì, ma locale, nazionale?
Ah, guardi,
non lo so.
Non lo so proprio.
Ma quando è che fisicamente lascia la poltrona di sindaco?
Beh, in questi giorni, appena c'è la proclamazione da parte del Tribunale di Ossoni, passo le consegne.
Con che spirito?
Beh, sollevato, devo dire, perché per me insomma, non ne potevo più, francamente, di questo mestiere, perché è faticosissimo, incredibilmente faticoso.
La burocrazia
in realtà compresa come Venezia mi impediva di fare quello che poi è e rimane il mio mestiere.
Ero molto
stanco, sì. Ma comunque andarmene con non tanto sa per Renato Brunetta, che è una persona anche...
Che rapporti ci sono tra voi?
Da tanti anni, ma insomma la Lega mi fa un po' paura oggi.
Addirittura?
Sì, un pochettino. Sì.
Paura? No? Non mi faccia la Bindi che ha detto che la Lega è solamente...
No, un po' paura tra virgolette, insomma, ma però le assicuro che alcuni atteggiamenti, soprattutto qui a Venezia, soprattutto nei confronti miei, eccetera, sono stati veramente...
Per esempio, noi che non sappiamo nulla, ci dica un atteggiamento che le ha dato particolarmente fastidio.
Insomma, la guerra che mi hanno fatto a Vanvera, sul campo Sinti, su questo villaggio che sistemava finalmente in modo decente,
sì,
una comunità Sinti già assolutamente integrata a Venezia, le campagne demagogiche a Vanvera, sul ponte, su tutto, una scatenata demagogia su tutto, lei non può immaginarselo.
Senta.
Assolutamente priva di contenuti, priva di fondamenti, su tutto, proprio una campagna all'odio.
Però la Lega non è quella che ogni tanto...
Poi è diversa, perché per esempio con il sindaco di Treviso Gobbo c'è addirittura amicizia, con Tosi c'è rapporti normalissimi, con Zaia non lo conosco, francamente, non lo conosco, ma insomma con alcuni leghisti illo tempore i rapporti sono stati addirittura di collaborazione, vedi il sindaco di Oderzo Covre, ma qui a Venezia la Lega in questi 5 anni è stata davvero pesante. E siamo a querele, ovviamente.
Ma pure con Gentilini insieme a Gobbo buoni
rapporti. Gentilini è un bonaccione, al di là delle portate che fa, che sono pesanti culturalmente, eticamente, però poi è un buon uomo. No, qui a Venezia forse perché sentivano odore, diciamo così, di vittoria, no? Si sono scatenati.
Forse pensavano che per rimontare ci fosse bisogno di alzare i toni.
Anche Brunetta ha commesso questo errore.
Secondo lei ha pesato anche il fatto che i veneziani hanno visto questo spauracchio di un sindaco che non avrebbe fatto il sindaco?
Questo non conta niente.
Non ha contato questa cosa del doppio incarico?
Non contava assolutamente niente.
Nulla. No. Senta, il Partito Democratico, insomma, io trovo strano che in queste ore ci sia anche una difficoltà a dire di aver perso, che poi in realtà se uno va a vedere le cifre si possono fare mille interpretazioni, però per quella che era la sensazione prima dell'elezione, soprattutto per la sconfitta in due regioni, poi i giornali non è che si inventano le analisi
così. Ma
no?
Bisogna anche qui cercare di ragionare, come dire. Allora, se il paragone fatto sulle regionali del 2005 è chiaramente... è stata una sconfitta pazzesca, ma però è un paragone assurdo, improponibile, perché allora nel 2005 Berlusconi era al fondo del suo pozzo e un anno dopo ci fu la vittoria di Prodi, poteva essere una vittoria di proporzioni molto, molto più ampie se non fosse stato dilapidato un vantaggio iniziale di 5-6 punti durante la campagna elettorale. Quindi il paragone col 2005 è assurdo. Il paragone va fatto con le politiche e con le europee e con alcuni precedenti provinciali, eccetera, e regionali.
Ma anche con le sensazioni prima con quella che era le aspettative.
Partito Democratico ha tenuto, obiettivamente il Partito Democratico ha tenuto, cioè quindi una frana si è arrestata.
Sì.
Dopodiché rimontare è campo a cavallo.
Ma in Piemonte cos'è che non ha funzionato, per esempio? Secondo lei? Sempre...
I grillini non hanno funzionato.
No, vabbè, i grillini, però in quel caso, scusi Cacciari, come si fa a sommare i voti della Brescia ai grillini? I grillini sono notab, hanno fatto una campagna sostanzialmente su uno dei punti fondamentali.
Però che sicuramente quei 3.000 voti che mancavano...
Non andavano a cota.
Non andavano a cota.
No.
Non andavano a cota e se qualcuno andava a votare.
Ma insomma, Bersani deve rimanere.
Ma certamente, certo. Cambiare segretario. Ma le pare un partito che cambia segretario ogni volta che ha, diciamo, anche una sconfitta?
No, io leggo Veltroni, la figlia di Veltroni, altre persone.
Ma sono cose pazze. Cambiare segretario ogni volta che si perde, è una pazzia. Vuol dire non riuscire mai a costruire un partito.
Bene, grazie, buonasera, stia bene.
Grazie a lei, grazie.
19:55, dove andiamo? A Napoli, Antonio.
Pronto.
Buonasera, da Venezia a Napoli, Antonio, prego. Che dice?
Volevo commentare.
Ci sono anche sindaci che si stancano, ha sentito Antonio? Cioè, sindaci che non ne possono più di fare il sindaco.
Poco tutti. Niente, volevo un po' commentare per quanto riguarda le elezioni della regione Campania. C'è il prodotto Caldoro. Il prodotto Caldoro non è altro che un elemento creato da Bassolino, perché secondo me Bassolino nei suoi 10 anni di governo della regione Campania, quando è andato in difficoltà con l'immondizia, non doveva far sì che il Berlusca prendeva in mano le retine per mandare i militari.
Ho capito, Antonio, cosa doveva fare? Doveva ostacolare i piani del governo per risolvere la questione dell'immondizia, Antonio?
Li doveva chiedere lui.
No, però Antonio, mi scusi un attimo, a me sembra che le cose siano andate in maniera un po' diversa. In quel caso Bassolino ha dimostrato una grandissima correttezza istituzionale. Cioè, il governo Prodi, per motivi che adesso qui non stiamo a ricapitolare, non era stato in grado di risolvere questa emergenza. Sì, a un certo punto è arrivato il governo Berlusconi e Bassolino ha collaborato con Berlusconi. Che doveva fare?
No, è che lui doveva chiamare i militari e far finire l'inceneritore di Acerra.
Come, scusi?
Lui doveva collaborare con Berlusconi, chiamare lui i militari.
Ma che significa chiamare lui i militari? Non è che li chiama Bassolini, i militari li chiama il governo. Antonio, abbia pazienza. Va bene, dai, Marco da Modena. Marco da Modena.
Pronto?
Sì, dica Marco.
Sì, buonasera. Ma forse tocco un tema che è già stato toccato più volte in queste ore. Il fatto della scusante della sinistra di dare colpa al movimento di Beppe Grillo, nascondersi dietro un dito perché hanno perso dei voti, quella è una cosa che mi sembra un po' falsa.
Bene, 20 in punto, 800 24 00 24, TG5.
Napolitano rinvia alle Camere il disegno di legge sul lavoro che contiene norme su arbitrato e licenziamento. Servono più garanzie. Sacconi, proporremo modifiche. Dopo la sconfitta Bersani sotto tiro, Vendola, ora una proposta forte. Chiamparino, non si cambi politica dopo un editoriale. Bimbo ucciso a Genova, caduta contro la madre, l'accusa di omicidio volontario, gravi indizi sul compagno. Si cosparge di alcol e si dà fuoco per scommessa con gli amici vicino a Salerno, un 12enne è in fin di vita. Allarme segni al silicone in Francia, allertate 30.000 donne alle quali sono state impiantate protesi difettose. Uova, agnello e capretto, Pasqua tradizionale per gli italiani, un giro d'affari da 3,5 miliardi di euro. Domani occhio agli scherzi, dal sale al posto dello zucchero ai falsi allarmi, l'importante è riderci su.
Blob, miracoli. Bersani tra la folla prima delle elezioni. Bersani che cammina tra la folla prima delle elezioni. TG1.
Napolitano rinvia alle Camere legge su arbitrato in controversie di lavoro, chiede garanzie ed equilibrio, Sacconi sia modifiche. Regionali, lettera di 49 senatori PD a Bersani, cambia passo, maggioranza alle prese con riforme fisco e giustizia. Accuse stampa per casi pedofilia, inattendibili per Radio Vaticana, arcivescovo di Vienna, ineccepibile comportamento. Inchiesta Palermo, 2.000 permessi per invalidi con parcheggio riservato, ma gli anziani sono deceduti da anni. Una giornata a gettoni, dalla spesa alla lavanderia, ecco come si può vivere usando solo gli spiccioli. I francesi sono i principali consumatori di pizza in Europa, ne mangiano 10 kg l'anno a testa, il doppio degli italiani.
Musica in lutto per la morte di Nicola Arigliano, grande appassionato e interprete del jazz dallo stile inconfondibile.
Che venivi dall'estero?
No, io sto in Puglia, ho fatto otto manifestazioni ieri.
Da Oriente?
Da Lema. E adesso ci torno perché stasera ce n'ho un'altra.
Brunetta che tiene lo striscione L'amore vince sempre sull'odio durante la manifestazione del PDL e dice tenetelo basso.
L'area forestale di tutta l'Africa, la più straordinaria.
Va bene, 800 24 0024, se ne sempre alla Zanzara, interventi in diretta ancora oggi credo per commentare i risultati elettorali delle regionali. Severino da Roma, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Vorrei solo dire che a proposito bisogna saper perdere, forse gli italiani si scordano subito tutto quanto è successo, però mi ricordo dopo le elezioni vinte da Prodi, per mesi e mesi il Premier ha continuato a dire bisogna ricontare i voti, ci sono i brogli delle sinistre, ci sono i brogli.
Sì,
mi pare
sì.
Che ora nessuno abbia parlato dei brogli, questa è una cosa che vorrei sottolineare.
No, ma Severino, però, guardi che quando Berlusconi fece quelle uscite, andò avanti per un anno e forse più, da questi microfoni, abbiamo criticato moltissime volte Berlusconi per questi atteggiamenti. Ecco, per cui quando qualcuno lo so, ma ci sono diverse mail e anche messaggi che mi sono arrivati dicendo ieri lei ha criticato l'Abresso quando chiedeva il riconteggio, io ho detto... E invece il centrodestra ha fatto lo stesso nel 2006.
Sì, tra l'altro nel 2000, altro episodio sconosciuto il TV, nel 2000 ci fu una irregolarità nella presentazione lista del PD che vinte le elezioni si vide riconvocare nuove elezioni perdendo a favore del PDL.
Questo è Molise.
Nel 2000, ma perché questa cosa non si dice mai?
No, l'abbiamo detta.
Dei giornalisti arrabbiati.
Max Paiella, Minzolini.
Noi governiamo perché l'amore ha vinto, senti a me, sud, nord e centro, siamo un portento, altri cent'anni teniamo l'Italia, pecoglioni.
Come si chiamerà il sindaco l'anno prossimo non lo so, so per certo che da domani la Lega ritorna nelle piazze e nei mercati ad ascoltare Milano e a offrire risposte. Poi il nome del sindaco è l'ultima delle nostre preoccupazioni.
Vorrei dire
all'onorevole
Salvini che non soltanto la Lega ha la partecipazione nei mercati e nel territorio, proprio della libertà e la fusione di...
Va bene, era Salvini che diceva il nome del sindaco di Milano, chissà, l'anno prossimo si deciderà. Severino, allora?
No, per concludere, vorrei spezzare la lancia a favore della Bonino, non perché pensi che non ha perso, di poco ha perso, però effettivamente a Roma ha avuto un peso l'influenza del Vaticano, noi sappiamo che viviamo intorno al Vaticano, una parola del Vaticano pesa almeno su qualche percento di elettorato.
Sì, mi risulta però, Severino, mi scusi se... Se le faccio osservare questa cosa qui, mi risulta che il Lazio è stato governato per 5 anni dal centro-sinistra fino all'altro giorno, da un esponente del Partito Democratico, poi è andata come è andata,
ma c'erano almeno 10 punti di partenza.
Ma c'erano anche all'interno della giunta Marrazzo esponenti non certo favorevoli al Vaticano dal punto di vista culturale. E le voglio anche ricordare, ma lei lo sa benissimo, che prima delle elezioni di 2 anni fa Roma veniva da amministrazioni di sinistra, per cui insomma il peso del Vaticano cosa significa poi concretamente?
No, vabbè, qualche percento l'ha avuto in sé. Comunque, no, per concludere, mi dispiace che la Bonino venga usata come arma di offesa tra la governatore Cota e Buttiglione, che rinfacciando che gli rinfaccia cioè Cota Buttiglione di essersi alleato, no? Come fosse, viene definita abortista invece che una che ha lottato per contro l'aborto clandestino. Questo anche il premier in piazza ha detto, si alleano con gli abortisti, questo è modo di fare politica.
Ma questa è demagogia, questa è demagogia.
Anche si scordano tutti che la legge del divorzio è stata caldeggiata, sì, da Bonino, e mi pare che ci sia una grande utilizzazione proprio sulla destra della legge del divorzio, a partire da Berlusconi, sì, che l'ha utilizzato due volte, e poi Fini, e poi Casini, e poi
eccetera, Bossi, eccetera.
Direttore Minzolini, ma che fa? Mi sembra provato dopo.
Scusa,
forse due giorni di kermesse di dati elettorali, non ha dormito,
scusa,
ha lavorato.
Sto analizzando i risultati, sto ragionando, sto riflettendo, come Marlon Brando su Apocalypse Now. Hai capito? Avemo vinto noi! E andiamo e dai! E po, 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 po.
Analizzato.
Scusa, l'abbiamo vinto noi.
Sì, vabbè, ma noi chi? Scusi, ma lei non è il direttore del TG1?
Noi?
Scusi, no, adesso voglio dire, un minimo di imparzialità, almeno così quando è in onda.
Scusi.
Poi a casa.
Noi che siamo il popolo di giornalisti obiettivi, imparziali nella libertà. Imparziali dalla libertà, scusa se in Piemonte, Lazio, Lombardia, Veneto, Calabria, in Campania. Vavemo rotter vus, vavemo rotter vulus, vavemo.
Va bene, questo era sempre Max Paiella, imitatore straordinario di Augusto Minzolini. Andiamo, prima di Vicenza c'è la Verona, Massimo.
Sì, buonasera dottor Cruciani, un saluto, complimenti della trasmissione che tiene compagnia a noi automobilisti sempre in coda all'interno del nord-est. Niente, io sono un elettore di centrodestra, ho votato appunto, sono a Verona ma abito a Padova, quindi ho votato comunque nel Veneto per Zaia.
Sì.
Credo che poi alla fine, almeno politicamente, il significato sia legato al fatto che la Lega, anche nel nostro territorio, sta diventando bipartisan, nel senso che raccoglie voti sia, almeno vedo io nella mia, con i miei amici, sia a destra che a sinistra, perché dà comunque l'idea un po' del fare, di cambiando un po', insomma, le regole storiche della politica. Resta poi il problema, quello c'è, che quando poi sento le interviste che ha fatto lei al figlio di Bossi, c'è ancora, insomma, un po' di cose su cui lavorare. È chiaro che quando sentiamo Zaia siamo tutti molto contenti, perché ci dà l'idea comunque di una persona molto orientata al fare. Quando sentiamo parlare il figlio di Bossi, i segnali sono un po' diversi.
Vabbè, ma come dire, il figlio di Bossi fa il consigliere regionale Lombardia, non è il governatore della Lombardia.
Sì. No,
e ha anche 21 anni, insomma.
Fortunatamente resta.
Poi qualcuno dice a 21 anni prende non so quanti soldi al mese, ma non è questo,
sì,
non è questo il punto.
Di meritocrazia, poi quella si apre comunque uno scenario completamente diverso e molto più complesso.
Vabbè.
Sicuramente.
Bonino, sempre blob, anzi. Bonino che corre.
Ho vomitato, tu dove vai? Ciao.
Va bene.
Ciao Emma. Ciao.
Laurence da Vicenza, buonasera.
Buonasera, sono io, sì, Laurence. Allora, complimenti signor Cruciani. Non è per mi permetta di dissentire con il signor Cacciarri.
Sì.
Allora, proprio questa mattina titolava il giornale di Vicenza La strana coppia. Mi scusi, ma un rientro.
Ma la strana coppia quale sarebbe, mi scusi?
La strana coppia, dico Golo del Cengio, il sindaco PD sostenuto dalla Lega. Il signor Cacciarri diceva che la Lega non voterebbe mai uno che non è leghista. Ha già fatto 5 anni il sindaco a Cogollo e adesso, per fortuna, ieri.
Non ho capito, ha fatto per 5 anni il sindaco?
A Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza.
Chi è? Chi sarebbe
Riccardo
questo qua?
Riccardo Calgaro.
Vabbè, allora?
È del PD.
Dunque?
Sostenuto dalla Lega.
Vabbè, ma nei piccoli paesi tutto è possibile.
Ok, allora veniamo al signor Brunetta.
Mi dica.
Allora, il signor Brunetta non è stato votato a Venezia. Io voto Lega, però non l'avrei votato, perché è il primo fannullone che abbiamo in Italia.
Va bene, al di là del fatto che Brunetta è un fannullone, cosa
sì,
ci vuole dire?
Volevo dire questo. Allora, gli sprechi in Italia. Io chiedo scusa ancora, ma ho un rientro nel telefono, sento molto confusione.
Vabbè, allora proviamo a richiamare, grazie. Sergio da Monza.
Buonasera, io volevo fare un paio di osservazioni in realtà.
La prima sul movimento dei grillini. Cioè, si dice che molti definiscono il movimento dei grillini un movimento di rottura, un movimento un po' quasi estremista. Io questo estremismo non lo vedo, nel senso che anzi li vedo come il movimento più vicino al rispetto delle regole della legalità. Ora, se questo vuol dire essere un movimento radicale e dopo, non so se si può definire anche d'opposizione, mi viene da chiedere, ma allora cosa vuol dire? Che è normale chiedere che i parlamentari siano strapagati? È normale chiedere che non si facciano politiche sul risparmio energetico, visto che siamo un paese che non ha fonti energetiche proprie?
Scusi Sergio, nessuno definisce i grillini degli estremisti. Diciamo che le parole di Grillo nei confronti della politica non sono delle parole, come dire, di grande diplomazia, ma
come non lo erano quelle della Lega nei primi tempi, sì, per farsi sentire. Probabilmente anche perché
Sergio, non capisco dove, lei è arrabbiato perché qualcuno dà degli estremisti ai grillini?
No, non sono arrabbiato, mi dico, in tutte le valutazioni che vengono fatte in questo momento nessuno fa un'osservazione, e cioè si chiede come mai la gente ha votato per Grillo,
ha votato per Grillo, adesso non esageriamo, ha preso il 4% in Piemonte, il 7% in Emilia Romagna, non so quanto, credo il 3% nel Veneto, ha avuto un gran successo elettorale.
Come è un movimento radicale, come si faceva per la Lega?
Ma nessuno sta liquidando. Non mi sembra che ci sia. Leggo oggi grandissime analisi sui giornali, viaggi all'interno del mondo dei grillini. Cioè, non mi pare che si liquidi.
Ma nessuno fa l'osservazione fondamentale.
E quale sarebbe questa osservazione fondamentale?
Che magari la gente chiede semplicemente un po' più di onestà e un pochino di
attenzione. No, non credo che l'elemento fondamentale sia questo, cioè non è l'onestà o la legalità. Ma evidentemente.
Se guarda il programma di grillini, l'hanno girato per caso, l'ho guardato. E guardando soltanto la prima pagina già si comincia a vedere la richiesta di non dare doppi incarichi ai parlamentari, di abbassare gli stipendi equiparandoli a dei livelli accettabili.
Sì, no, ma io non dico che tutto questo non abbia un peso.
Il segnale più forte, invece, non si analizza né si dà semmai la responsabilità al momento dei grillini per le proprie presunte responsabilità per le proprie sconfitte, e non si analizza questo punto che secondo me è fondamentale.
D'accordo, ho capito.
Due anni.
E anche loro avevano ragione.
Dai, che tardi, Bondi, puoi tornare. Puoi tornare,
tutti questa cosa.
Puoi tornare a Cuccia a Palazzo Grazioli.
Possiamo sentire. Intanto, se mi date la cartina aggiornata,
non
la prego.
Prendo a schiaffi?
Ma stiamo scherzando, signore.
Ha sentito cosa ha detto?
Che è successo? No, che cosa ha detto?
No, come ce l'ha con il
denaro. Questo lo facciamo a parte. Mi ha offeso, ma questo l'ha sentito anche Lorenzo Cesi.
Onorevole Donati, lei è una persona abitualmente così garbata. Non mi posso distrarre un momento.
Ma lei sta ascoltando. Questo signore che dovrebbe anche fare il ministro della Repubblica.
Questo è stato registrato.
Ma figuriamo se non è registrato. Certo, tu per registrare.
Torna a Cuccia Palazzo Grazioli. Daniele da Rovigo, buonasera.
Buonasera, dottor Cucciani.
Dica.
Niente, io volevo parlare un po' della sinistra, dei Bersani. Io ho tenerezza, io ho sempre votato sinistra, domenica quando sono andato a votare per la prima volta nella mia vita ho fatto una fatica incredibile a dare ancora la mia fiducia alla sinistra. Perché provo, cioè non so, io anche a vedere le relazioni, io sono un piccolo imprenditore, se nel mio lavoro facessi gli errori che fanno nel valutare, nel scegliere le persone, durerei 3 mesi. E dico, ma come si fa a pensare di poter governare l'Italia e fare errori continuamente di qualsiasi genere, nell'ammettere proprio errori? Cioè, non vedono una persona che dice abbiamo sbagliato, siamo sbagliati noi, non riusciamo più, abbiamo perso contatto con la gente, non riusciamo più a capire, a stare in mezzo alla gente. Ma ci vanno questi signori? Sì, dicono che vanno fuori dai cancelli da Fiat, ma ci vanno, frequentano le persone normali, sentono parlare le persone?
Non so, io penso di sì, adesso non dobbiamo nemmeno esagerare, non è che ci sia stata la disfatta totale del Partito Democratico.
Ma in un paese come l'Italia, secondo me, la sinistra dovrebbe vincere senza fatica.
E perché dovrebbe vincere? Mi scusi, fa fatica ovunque la sinistra a vincere, perché in Italia dovrebbe avere la vita facile?
Ma perché abbiamo, prima di tutto, la destra, che è una cosa... Cioè, io spesso vado anche all'estero e mi capita spesso di parlare nel mio rapporto di lavoro.
Non mi faccia il solito discorso, vado all'estero, sento parlare di Berlusconi perché mi cascano le braccia.
No, mi chiede, non è un
solito discorso, però mi capita, non è che io
ho capito, ma è il solito discorso, va là all'estero e dicono ah, c'avete Berlusconi, ma... basta, non ne posso più di questo discorso qua. Che poi la destra in Italia a lei non piaccia.
È la prima volta che lo dico perché la prima
no,
volta
che poi a lei la destra, che poi a lei la destra non piaccia, va benissimo, per carità. Però,
ma io
no.
Non è che non mi piace, perché io cerco.
Ho capito, quando... ma non è che non le piace per quello che le dicono all'estero sulla destra. Lasci perdere dicono all'estero sulla destra, non capiscono nulla. Mi interessa di più il suo ragionamento.
No, io non volevo fermarmi sul discorso che quando vado all'estero mi dicono c'avete Berlusconi, assolutamente. Io dico quando torno dall'estero che vedo. Io frequento paesi in Nord Europa, sono stato in America così, in diversi posti, ma quando torno dico l'Italia dovrebbe avere tutt'altra classe politica, tutt'altro società, non riesco proprio, io non mi trovo assolutamente in questo mondo, con questi politici, con queste...
E allora?
Io dico, io vorrei parlare sinceramente, mi piacerebbe parlare con Bersani. E spiegargli secondo me cosa, cioè come rifondare la sinistra addirittura.
Beh, gli dia un consiglio, cerchi di interagire, che ne so, cioè, chieda un appuntamento.
Perché a me, io penso che sicuramente non sono persone oneste. No,
nel Veneto la vedo male la situazione, risollevarsi da questa situazione. Nel Veneto come regione, poi vedi a Venezia che succede invece.
Ma perché secondo me... Ma sbagliano tutto, sbagliano i candidati, sbagliano come presentarsi, io non lo so, sarà una fissazione, però nel mio lavoro sì. devo controllare qualsiasi cosa, perché se sbagli una cosa subito la paghi.
Ma la politica però, scusi Daniele, non è che la politica sia come fare essere dipendenti di un'impresa. La politica è fatta di vittorie, di sconfitte, di gente che si risolleva, di gente che torna.
Bisogna
succede dappertutto, non è succede
curare i minimi particolari.
Sì, d'accordo, Daniele. Sì, ma non è una scienza esatta. La ringrazio. 800 24 00 24. Ricordate, ve l'abbiamo trasmesso nei giorni scorsi, cosa è accaduto in un ristorante di Roma.
Fusca, a un certo punto è entrato Bertolaso, gli ha detto ecco qua questo pezzo di merda, seguitato a dire parolacce. Allora chi era? Luca Ceri mi sembra, ha detto guardi per cortesia ci sono dei bambini, modi le parole.
Stavamo lavorando noi, questo Fusca ha detto a voce alta questo è un covo di fascisti, insomma, chi Bertolaso a sedere? È un signore con gentilezza, ha detto guardi modi il linguaggio perché ci sono dei bambini. E gli è partita la rissa, e quello che Fusca ha dato un ceffone a questo signore col bimbo in braccio, è stato aggredito, preso a ceffoni, perché il signor Bertolato non ha detto niente.
Ma è intervenuta la polizia poi?
Certo, è stato un momento brutto, si è svuotato il locale in mezz'ora, si è rovinata la giornata. No, una persona sgradevole è stata, ma uno fa come gli pare.
Ma Fuxas poi si è scusato?
No, non ha chiesto scusa a nessuno, ha chiesto scusa al signor Bertolato per il comportamento.
Bertolato ha chiesto scusa a voi per quello che era successo.
Allora, Luca Cieri, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Imprenditore, mi sono delegato di Ecofim, che è un'impresa di costruzioni, ma in questo caso insomma non c'entra nulla con l'argomento di cui stiamo parlando. Allora, lei è stato protagonista di questo scontro, chiamiamolo così, anche se non bisogna mai esagerare, con Massimiliano Fuxas, ristorante Nuova Fiorentina, che è ristorante, io non abito a Roma da tanti anni, però insomma lo frequentavo, in via Brofferio, no? Il quartiere Prati, vicino Piazza Mazzini. Quando era? Domenica scorsa?
Intorno alle... Io ero andato lì abbastanza presto, avevamo quasi finito di cenare perché sì. Sono andato verso le 8:15 perché ho un bambino piccolo di 2 anni e 8 mesi
sì.
Con tutta la mia famiglia e io ero seduto di spalle alla sala perché ero nell'ultimo tavolo a sinistra
sì.
E non mi ero reso conto né che fosse arrivato questo Fuxas che tra l'altro non conoscevo.
Però di faccia sì, lo conosce insomma.
No,
nemmeno.
Io ero di spalle, ma non lo conoscevo proprio. Non avevo
non è obbligatorio, per carità. No,
assolutamente.
E insomma?
E cioè, niente, stavamo cenando a un certo punto un ristorante con un normale vocio, normale. A un certo punto si sentiva questa persona che cominciava, vedi che è arrivato, sto stronzo, sto frocio, sto ladro, sto pezzo di merda.
Ma proprio così, altro. proprio così.
Ma lui continuava sempre di più ad alzare la voce, tanto è vero che c'era tutto il ristorante, a un certo punto era in silenzio e io a un certo punto mi sono girato, non sapevo chi ci fosse, mi sono rivolto, sono andato verso di lui ma con tono pagato, ho detto scusi può moderare i termini visto che ci sono dei bambini? E a quel punto lui ha preso la formaggera che c'era in mano, me l'ha tirata addosso, fascista di merda, e ha cominciato a tirarmi addosso tutto quello, una reazione indescrivibile. Ma c'erano tutti quelli del ristorante che erano pure loro stizziti dalle frasi di questo personaggio, che a un certo punto, quando hanno visto che io mi sono alzato e sono andato verso di lui, e lui ha cominciato a tirarmi queste cose, hanno cercato di bloccarlo, di renderlo inutile.
E lei che ha fatto quando si è vista la formaggera?
Ma io sono rimasto allibito, esterefatto, sorpreso, non ho avuto una reazione, pietrificato, ecco, la parola giusta è pietrificato.
Ma si è fatto male?
Beh sì, mi ha dato la formaggera, mi ha colpito sul naso e mi ha fatto una ferita, poi sono andato in ospedale, eccetera. Le altre cose sono riuscito a schivarle e poi è stato subito bloccato dai camerieri, dagli altri clienti e così.
Non ci posso credere. Dopo che cosa è successo? Cioè, a un certo punto Fuchs
è
stato bloccato.
L'hanno reso innocuo e lui stesso è scappato, è andato via perché ha visto poi l'odio, ha visto che tutti erano stizziti,
certo,
nei suoi confronti.
Ma la moglie di Fuchs, che ruolo ha avuto in tutto questo? Ho letto anche delle cose.
Lo incitava.
In che modo?
Lo incitava, pure lei, squadristi fascisti, ma senza senso, nessuno aveva parlato di politica.
Ma io non ho capito, nei confronti io la prendo a ridere, per carità, saranno stati momenti...
Ma è da ridere, perché...
No, beh, infatti sono un po' incerto tra ridere su una situazione assurda, francamente, e in realtà poi lei si è preso una formaggera sul naso e
sì,
c'è...
Ma poi lui ha spaccato una bottiglia d'olio di vetro, sa di quelle però con il vetro molto spesso...
E come no,
quelle
certo,
ecco,
certo.
L'ha spaccata e minacciava con questa bottiglia, d'ammazzo, fascista di merda, che non c'è, insomma, manco che significa.
Ma nei confronti di Bertolaso, insomma, lui in realtà ce l'aveva con Bertolaso, che era entrato nel locale prima, c'era già Bertolaso.
Lui ce l'aveva con Bertolaso, e il quale invece ha avuto un comportamento molto, ha fatto finta di niente, anche se era molto mortificato, proprio è rimasto senza parole anche lui ha chiesto scusa ai proprietari del ristorante perché si è sentito in imbarazzo e si è sentito la causa della rissa. Ma in realtà, poverino...
Ecco, ma cosa diceva Fuchs a Bertolaso? Cioè, secondo lui Bertolaso non doveva
alzare e andarsene, perché lui non poteva essere seduto vicino a un ladro del genere, perché si sono fregati i miliardi.
Così diceva.
E io non posso star seduto in una pizzeria a mangiare vicino a uno che si è fregato i miliardi, ancora gira, ancora l'hanno arrestato, ancora girano questi.
E poi insulti, pezzo di...
Insulti, pezzo di st'uomo de merda, senti che puzza de merda. Guardi, dottor Cruciani, a ripeterle queste cose...
No, noi siamo qui...
Non è che facevo caso a Bertolaso, non conoscevo Fuchs, mi sono limitato, sto molto attento con mio figlio, c'era mio nipote... Mi sono limitato a dire, scusi, può moderare i termini visto che ci sono dei bambini?
E lui a un certo punto è arrivata la formaggera.
E lui ha avuto una reazione pazzesca, proprio...
Un attimo solo, la borsa, poi se mi dà altri 2 minuti chiudiamo, perché insomma vogliamo capire anche cosa succederà. Siamo qui alle 20.34, 800 24 00 24, in collegamento con noi l'uomo che è stato protagonista di una rissa che noi abbiamo preso un po' a ridere, ma certamente non deve essere stata una cosa simpatica. Luca Cieri, buonasera ancora. Allora, il ruolo Cieri, che ha avuto suo nipote di 16 anni, 1,90 m, canottaggio, qual è stato? Perché poi ho letto tante cose. Ripeto, il protagonista di questa rissa non è stato Cieri, che l'ha subita, è stato l'architetto Massimiliano Fuchs, uno dei... Adesso questo lo dico io, non c'entra niente, uno dei cantori della sinistra, vabbè, lasciamo perdere, Cieri, dica. No,
ma praticamente noi eravamo seduti all'ultimo tavolo, Fuchs era alle nostre spalle, quindi io quando sono andato verso di lui, ho girato intorno al suo tavolo per dirgli modo delle parole, lui ha cominciato a tirarmi queste cose, di spalle, alle spalle di Fuchs era mio nipote che ha cercato di fermarlo, perché ha visto che tirava questi oggetti, quindi
sì,
da dietro ha cercato di bloccargli le braccia,
sì,
poi aiutato chiaramente dai camerieri, dagli altri presenti nel ristorante, ha avuto un ruolo così, insomma, chiaramente ha visto lo zio che veniva aggredito, ma ripeto, proprio senza motivo, senza...
Ecco, ma lei si è dato una spiegazione, innanzitutto il suo cognome qual è? Cieri, esattamente, come la pronuncia?
Como Imola Empoli Roma Imola.
Cieri.
Guardi, io le dico la verità, ho sentito dire delle cose un po' brutte su questa persona, ma non mi va neanche di ripetere.
Pare fosse recidivo da questo punto di vista, sempre
sì,
in quel ristorante.
Guardi, io le dico, avrò ricevuto, non ho mai ricevuto tanti email di di conforto, di... perché insomma pare che non sia assolutamente la prima volta. Però ripeto, non mi va di calunniare una persona che neanche conosco, io non avevo veramente avuto mai...
Ma lei sporgerà querela per quello che è successo?
Certamente sì, certamente sì.
Cosa si aspetta, diciamo, da parte di Fuxas? Delle scuse? Le basterebbero?
Sì. No, guardi, non deve chiedere scusa a me, deve chiedere scusa al dottor Bertolaso e a tutti gli italiani.
E addirittura a tutti gli italiani, magari sì. si potrebbe limitare a Bertolaso, no?
Mi potrei limitare a Bertolaso, però vede, è lui che poi ha voluto pubblicizzare questa cosa con quell'articolo sul Corriere della Sera che ha rilasciato lunedì. O martedì, adesso non mi ricordo.
Lunedì credo. O
sì,
martedì.
Per me la cosa era finita lì, probabilmente avrei comunque fatto una denuncia perché ha messo a soqquadro un ristorante una domenica sera, che comunque è stata una cosa importante, anche un danno economico per il ristorante stesso.
Ecco, ma quanto c'entra la politica secondo lei in questa vicenda? Cioè,
per me assolutamente nulla, guardi.
No, per lei no, naturalmente, però diciamo le parole che Fuxas esprimeva nei confronti di Bertolaso.
Guardi, io ho visto una persona invasa dall'odio, ma dall'odio più... quello che proprio ti fa perdere la ragione, qualsiasi nesso logico, perché non c'entrava assolutamente nulla.
No, cioè, certo, poi cosa,
tutte
cosa...
le sue considerazioni sul dottor Bertolaso.
Sì, poi a casa sua, o comunque insomma, non ad alta voce.
Appunto, non ad alta voce, ma quello che era brutto erano le parolacce e le volgarità che usava quando era seduto di spalle, per esempio, a mio nipote che ha 16 anni, che comunque a mio figlio che ha 2-3 anni.
Senta, ma qualcuno dice che si è preso due pizze, cioè c'è stato un minimo di rissa.
Ma poi hanno colorito il racconto. Io adesso sì, ho letto anch'io i giornali, ho letto delle pizze al sugo, non al sugo, insomma, guardi,
l'avrebbero linciato adesso, oppure sì. Questo mi pare esagerato. Magari qualcuno voleva dargli due schiaffi, magari se l'è pure preso.
Com'è poi la folla, no? Basta che il primo tira un sasso e gli altri poi diventano...
La polizia è arrivata e che è successo? Niente poi con la polizia.
Lui era già scappato,
andato via.
Urlava, lui, la moglie, fascisti, questo ristorante è pieno di squadristi fascisti, scappiamo! Una cosa priva di ogni innesso logico. Poi è arrivata la polizia e in effetti la gente faceva a gara per dare nome e cognome, per dire voglio testimoniare quello che è successo, eccetera eccetera.
Bene, grazie
a lei, dottore.
Grazie,
buon lavoro,
piacere, è stato con noi, imprenditore romano, come avete sentito, protagonista di una vicenda che non è solamente una piccola rissa al ristorante, ma è significativa per una serie di ragioni, per una serie di cose. 20:38, 800 24 00 24, prima della volata finale con gli ascoltatori abbiamo il TG2.
Il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere la legge sul lavoro, un testo troppo eterogeneo su materie delicate, servono più equilibrio e garanzie. Il Ministro Sacconi pronti alle modifiche. Vertice del PDL, avanti con le riforme di fisco e giustizia. Emma Bonino attacca la minoranza del PD, Bersani generoso, altri meno. Ora bisogna ripartire, dice Bersani. Dichiarazione dei redditi 2008, metà degli italiani denuncia il fisco, meno di 15.000 euro l'anno, appena l'1% supera i 100.000 euro. Lei, campionessa di tennis indiana, lui, campione di cricket pakistano, una storia d'amore che sfida la politica che vede contrapposti i loro paesi in aprile le nozze. È morto Nicola Rigliano, il cantante 87 anni, portò il jazz in TV, tanti i suoi successi come personaggio televisivo celebre, la pubblicità di un famoso digestivo.
E va bene, dove andiamo? Aldo da Milano, poi Angelo da Napoli, Lorenzo da provincia di Brescia, Andrea da Venezia, Stefano da Perugia e tanti altri. Iniziamo con Aldo. Prego, Aldo.
Buonasera, dottor Cruciani. Volevo commentare l'intervento di quell'ascoltatore, il quale sembrava desse la colpa al fatto che il Vaticano è a Roma, del fatto che la Bonino ha perso. Lo sapeva il PD quando ha candidato la Bonino che forse avrebbe avuto contro il Vaticano.
Sì, a parte questo, naturalmente, non c'è dubbio. Ma ripeto, la frase della Bonino di oggi, non ho perso contro la Polverini, ma ho perso... contro Bagnasco e Berlusconi, mi pare veramente un'assurdità. A parte che, come dire, sarebbe il gioco della politica, no? E dunque perdere contro Berlusconi e Bagnasco, diciamo, fa parte del gioco. E dunque non vedo lo scandalo. Però cosa intende la Bonino? La Bonino intende non si è giocato ad armi pari, è entrata in campo la Chiesa, c'era Berlusconi che è impazzato su tutte le reti televisive.
Non era in Trentino Alto Adige, era nel Lazio.
Sì, ma a parte sì, cioè non c'è dubbio. C'è sempre la solita cosa, non si è giocato ad armi pari. Naturalmente poi se si vince, allora gli elettori hanno capito, finalmente si sono liberati dal mostro televisivo o dal sonno televisivo imposto da Berlusconi, perché poi si vince ogni tanto, soprattutto nel Lazio e a Roma si è vinto per tanti anni per quello che riguarda il centro-sinistra, no?
Assolutamente, certo.
Per cui, quando lei perde è colpa di Bagnasco e di Berlusconi, quando il centro-sinistra vince è perché, non lo so, la Chiesa si è disinteressata, Berlusconi è stato meno in televisione, oppure gli elettori hanno guardato meno i telegiornali, non so.
I radicali abortisti non potevano pensare di avere dalla loro parte i voti della Chiesa o di chi è cattolico.
Sì, ma al di là dell'abortismo, questo invece secondo me non è così, tra l'altro. Ci sono un sacco di cattolici che conosco, di gente credente che ha votato per la Bonino fregandosi della questione dell'aborto. Ma ripeto, al di là delle discussioni sul Bonino abortista e queste cose qui, è curioso, in un posto dove per anni ha governato il centro-sinistra e dove comunque il centro-sinistra è forte, questa volta si perde perché ci sono stati Berlusconi e Bagnasco. Ma andiamo su. Grazie. Tina da Milano, sempre da Milano. Tina, pronto?
Pronto?
Eccoci qui, buonasera.
Abbasso solo un attimo la radio.
Grazie, molto gentile.
Eccomi, dottor Cruciani.
Prego.
Mi ero persa la storia dell'architetto Fuxas. È un bel personaggio, conosciutissimo.
E qualcuno mi dice che bisognerebbe sentire l'altra campana. Certo, infatti sì. noi ieri abbiamo cercato di contattare Fuxas, solo che è introvabile.
Sarà dura. Ecco, è un personaggio del genere.
In questo caso non mi sembra che abbiamo sentito la campana di Bertolaso, ma di una persona che ha avuto un diverbio. No, non penso che convenga al signor Cieri di raccontare delle balle su questa vicenda.
Appunto.
La mia sensazione è questa, però naturalmente è giusto sentire anche l'altra campagna.
Meno male che sono sempre quelli di destra che sono i più focosi, che fanno disastri, meno male. Ecco, invece loro, i radical chic, naturalmente si comportano così.
Ah, lei va giù subito così pesante, eh?
Sì, pesante, sì. Sì. Sì, perché veramente è un personaggio che non sopporto. Va bene, allora, niente, io volevo solo dire che a proposito dei voti che si sono spostati verso la Lega o magari verso su altri canali, anche tra i grillini eccetera, del PDL naturalmente, io sono una del PDL e quindi ero una berlusconiana doc, se vuole proprio anche sapere andare fino in fondo, per andare fino in fondo, ecco, non è proprio così, siamo in tanti ad avere votato, vabbè certo Formigoni tanto era nella lista, ma aver votato la Lega per stoppare un certo signor Fini. Ecco, e sentivo ieri sera porta a porta un suo collega Franco Belkis che praticamente ragionava un po' come me o come noi che abbiamo votato in questo senso.
Cioè il voto della Lega anche in funzione Antifini?
Sì, no, ma diciamo che sono abbastanza, anche se io sono al 50% sono anche leghista, ecco, onestamente sono un po' arrabbiata anche con Berlusconi perché non mi tengo le fette di patate sugli occhi, nel senso che io so che lei partecipa per il ponte sullo stretto, invece sono arrabbiatissima col Cavaliere perché onestamente...
la Lega, diciamo, la Lega è... per carità, non la voglio identificare come elettrice leghista bollandola,
ma io sono ben contenta, ero nata con la Lega, però, e poi sono passata.
Capisco che il ponte di Messina non riceva molti consensi al nord. Capisco, però va bene lo stesso. Senta, vabbè, ma al di là del ponte sullo stretto di Messina, lei dice, questo è interessante, ho votato Lega soprattutto per dare un segnale a Fini.
Diceva anche Bezzi ieri sera, a Fini a questo punto non può più tanto disdire tutte ad ogni piesso spinto il Cavaliere, perché insomma al limite può anche dire se ne vada, l'avevamo già detto un po', siamo tutti stufi, cioè perché il programma nostro del PDL non ha più niente a che fare col pensiero dell'onorevole Fini.
Ho capito.
E quindi praticamente addirittura... era andato il suo delfino, lo possiamo chiamare così, un certo onorevole Granata,
sì.
In un delfino,
adesso mi sembra esagerato, né delfino né trota, diciamo, l'onorevole Granata è un finiano.
Ok, d'accordo. No, però l'avrà letto anche lei l'intervista di Micromega.
Sì.
Esatto, ecco, con Camilleri, eccetera. Dove
ma l'onorevole Granata piace molto quel mondo lì.
Sì, certo, appunto. Ecco, e quindi si figuri cosa c'entra con noi. E questo è il punto, ha capito? È il signor Fini che deve fare un esame di coscienza.
Ma lei è stata molto chiara.
Che ci sto a fare io qui.
Lei è stata molto chiara, signora Tina. La ringrazio.
Grazie a lei.
20:45.
Vado avanti così che è fantastico.
Grazie. Buona. Un ascoltatore, Matteo, mi dice cosa dice della frase di Cicchitto: la vittoria della Polverini è stato uno stupro. Guardi, non l'ho vista questa frase, adesso la andiamo a trovare, se avesse pronunciato questa frase, se avesse utilizzato la parola stupro, non sarebbe stata una cosa molto felice. Eccoci qua, 20:48, 800 24 00 24, un ascoltatore molto spiritoso scrive: cambiate nome, non più Radio 24 ma Radio PDL, che non significa assolutamente nulla. Non so se lei paga gli sms, caro ascoltatore, che scrive queste cose. Cerchi di risparmiare il denaro e utilizzarlo in maniera un po' più intelligente. Dove andiamo? Direi a Venezia, da Andrea. Buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Buonasera, intanto la frase è corretta, quella che prima ci segnalava l'ascoltatore o l'ascoltatrice. La vittoria di Torino è clamorosa, politicamente parlando uno stupro. Questo ha detto Fabrizio Cicchitto ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, ed è evidentemente una frase poco felice a dir poco. Prego.
No, io volevo dire, non ho seguito la trasmissione oggi, quindi non so se l'argomento sia stato trattato, ma il vero motivo, uno dei motivi principali per i quali Orsoni ha vinto qui a Venezia contro Coletta, è da ascrivere al rapporto, diciamo, tra persone che lavorano nella pubblica amministrazione e persone che possono votare, che è uno tra i più alti d'Italia. Quindi se avesse vinto Brunetta,
a Venezia ci sono molti dipendenti pubblici,
condannato a morte, avesse votato per il boia, quindi una cosa che
mi faccia capire, cioè, siccome a Venezia, nel circondario di Venezia, insomma, per quelli che risiedono nel comune di Venezia, ci sono molti dipendenti pubblici, era impossibile vincere?
Era molto difficile, visto che il rapporto tra dipendenti pubblici e persone votanti è uno dei più alti d'Italia.
Ho capito.
Quindi,
è quello che ci aveva detto anche prima Cacciari.
Non l'avevo sentito questo.
No, era stato ospite da noi Massimo Cacciari, ha detto: io ero sicuro che Orsoni avrebbe vinto perché, viste le posizioni di Brunetta sui dipendenti pubblici, e poi ci ha ricordato quello che lei ha detto, cioè dire la presenza dei dipendenti pubblici a Venezia, insomma, esatto. La vittoria di Brunetta sarebbe stata una sorpresa da questo punto di vista. Non perché uno di centrodestra non possa vincere, ma certamente
no,
Brunetta.
Ma comunque poi il veneziano come persona è molto disincantato, quindi non si fa coinvolgere troppo dalle frasi populiste con cui la Lega.
Lei chi ha votato, progetti. Per esempio?
Io ho votato per Brunetta, ma sapevo già che sarebbe stata una cosa un po' perdente. Comunque.
Ma secondo lei è vero che la Lega non ha votato Brunetta oppure no?
Come, scusi?
È vero secondo lei che i leghisti non l'hanno votato? Cioè che ha perso soprattutto per quello? Secondo me no.
No, il fatto è che qui a Venezia, appunto, è una realtà un po' differente rispetto al resto del Veneto, è sempre stato un po' così, quindi era un po' difficile che ce la facesse, soprattutto appunto basando la propria campagna su frasi, insomma, fatte o su frasi così roboanti, perché appunto il veneziano è un po' scafato. Comunque le dico, io ho avuto l'opportunità di conoscere Orsoni personalmente, in quanto è stato il mio professore ai tempi dell'università, quando insegnava diritto pubblico dell'economia, e le posso dire che se il rispetto che avrà per i veneziani sarà lo stesso che avrà per gli studenti, siamo proprio fritti.
Cioè?
Perché è una persona che non portava molto rispetto per gli studenti, uno che una volta sì, una volta no, non si presentava proprio in aula senza neanche avvertire, lasciava la gente ad aspettare un'ora.
Veramente?
Sì, vorrei che questa cosa si sapesse, perché lui era una persona un po' così.
Cioè, come professore universitario era con gli studenti
un po'
assenteista.
Presente, insomma. Non presente, e se non si presentava almeno non aveva neanche il buon gusto di avvertire la gente che stava là seduta in aula un'ora a aspettare che arrivasse, e poi lui non si presentava neanche.
Orsoni, magari domani lo chiamiamo. Grazie, grazie.
Va bene.
Stefano buonasera. Da Perugia, buonasera.
Buonasera, dottore. Ma diciamo, le intemperanze verbali penso che siano una cosa che ormai è normale nella politica, e che il fatto di questi tedofori della superiorità culturale di sinistra hanno cominciato ad avere voce in capitolo quando è entrato Berlusconi in politica. Hanno cominciato minacciando di lasciare l'Italia, poi sono rimasti tutti quanti qui.
Fuxas è rimasto
sono rimasti anche gli altri,
anche Umberto Eco è rimasto, è vero, sì.
Umberto Eco, Camilleri, l'unico penso che sia Tabucchi, ma tiene il
Tabucchi era fuori anche prima, credo.
Sì, comunque no, al di là di questo, poi questo mi sembra, questo architetto una sera citando una frase che era attribuo a Giulio Cesare quella frase, meglio essere il primo in un
paese.
Quindi già questo dà lo spessore, ma comunque al di là di questo devo dire una cosa: lei ospita molto spesso sia Sanzonetti che Caldarola, e io credo che la sinistra, se effettivamente vuole tornare a parlare, io le premetto non sono di sinistra, però sono persone che si possono non condividere le idee, ma però bisogna accettare la pacatezza e l'obiettività con cui le esprimono. E se la sinistra riuscisse a ritornare a parlare con quel linguaggio, penso che molto probabilmente qualche puntatina in più la guadagnerebbe.
Può darsi, ne sono convinto anch'io, Stefano.
Tra l'altro, poi l'ultima cosa, io credo che la sinistra abbia cominciato a perdere quando nel 99, con le elezioni del Mugello, su un collegio blindato, anziché preferire Sandro Corsi, preferì qualcun altro.
Antonio Di Pietro.
E questo penso che fu un autogol. L'ultima cosa, ho visto
veloce,
un Di Pietro, sì, guardi, ho visto un Di Pietro molto pacato. Molto pacato, contrariamente alle sue, mentre invece Dodari ha dimostrato di essere, ma lasciamo perdere, ognuno da ogni botte del vino che ha, però ho la sensazione che in questo momento Di Pietro abbia la sindrome di Cimabue e Giotto, vedendo Grillo, abbia detto anche lui, l'allievo ha superato il maestro.
Non lo so, però in questo caso magari ci sarà la spinta a strillare di più. La ringrazio, Stefano. Lorenzo, prego. Provincia di Brescia, poi Manuel da Bergamo, Fabio da Pesaro, ma siamo quasi in conclusione, dunque interventi flash. Lorenzo, prego.
Dottor Cruciani, buonasera. Io mi rivolgo all'intervento che ha fatto mandando in onda la discussione tra Bondi e la Bindi. Dunque, vivendo in paesi piccoli come provincia di Brescia, molte volte ci sono dei grossi problemi con i servizi sociali. Anche perché si vede il tenore di famiglia di chi usufruisce di questi servizi, e di conseguenza si pensa che la famiglia debba intervenire, che non debba essere il comune o il sindaco che paga o non paga la retta. Dopo, naturalmente, la discriminazione con i bambini non va assolutamente bene. Pronto?
Sì, la sento.
Poi una seconda cosa, volevo chiedere a lei, col potere critico che ha, perché non la considero né di sinistra né di destra, ma lei non pensa che i voti che vengono dati, un tempo venivano dati alla Lega all'inizio e adesso a Grillo, siano voti di protesta, ma protesta di gente che non si sente più rappresentata?
Non lo so, Lorenzo, è difficile fare con un voto così ampio per la Lega, credo che ci siano mille motivi.
All'inizio, dottor Cruciani.
All'inizio può darsi, ma dobbiamo chiudere. 20:55 e 18-19 secondi in questo momento. Fabio da Pesaro, Manuel da Bergamo, li rimandiamo se vogliono a domani. La Zanzara @radio24.it. Scriveteci, ciao.
La Zanzara.